www.radiocomunitaria.it e la storia continua.
Inizialmente quello dei costi, infatti è stato la prima fortezza Visconti e la prima rocca è stata costruita nel 1368, quando il Ducato di Milano, che ancora non era Ducato, però insomma quando Milano era governata da Galeazzo II e Bernabò Visconti. E qui attraversiamo il fossato morto, che viene appunto detto così perché è senza acqua, non solo da quando i navigli di Milano sono prosciugati, come sapete benissimo, ma già dal 300. Infatti questa parte di fossato altro non era che una parte della cerchia dei navigli, quindi questa è una cosa che può essere interessante da sottolineare, il fatto che il castello viene costruito esattamente a cavallo. A cavallo, tra la parte interna alla città, che è naturalmente questa in cui siamo adesso, e la parte esterna. Quindi oggi può sembrarsi naturalmente un po' strano pensare che Milano avesse delle dimensioni così limitate rispetto a quello che sappiamo oggi, siamo a 15 minuti dal Duomo. Però naturalmente la città medievale aveva proporzioni e dimensioni completamente diverse. E questa parte, quindi possiamo immaginarci che il castello viene costruito a cavallo tra appunto a cavallo delle mura, le mura vengono demolite in questo tratto e proseguono, poi vengono praticamente inglobate all'interno della ghirlanda esterna, che è sempre stata fin dal 300 una struttura di protezione di questo nucleo, che poi è stato demolito, perché è stato costruito nel 300 in epoca viscontea e poi esteso sempre in epoca viscontea e poi distrutto durante il periodo della Repubblica Ambrosiana. Andiamo un pochino più avanti. Sì, esattamente, sai che sta la storia, è stato prosciugato, questo è stato deviato, diciamo che naturalmente la cerchia dei navigli ha un significato di protezione della città e delle mura, il castello era un nodo delle mura urbane e quindi il naviglio, una volta che è stato costruito il castello, è stato deviato, quindi girava attorno al castello sforzesco, ma questa parte già era detta fosse stato morto sin dall'epoca viscontea. Il castello c'era, veniva detto castello di Porta Giovia, perché sì, c'era già, proprio è il castello, la fondazione è viscontea, di viscontea non rimane praticamente niente, se non i passaggi sotterranei.
Andiamo anche lì?
No, quelli no, però comunque ci sono delle possibilità di fare dei tour guidati, non si può entrare individualmente. Il castello di Porta Giovia, proprio perché c'era una porta dedicata a Giove.
Porta Giovia lì.
Sì. Non sappiamo niente in realtà di questa Porta Giovia perché si sta parlando di una storia che viene prima di quella dei Visconti, però in concomitanza, in adiacenza di questa Porta Giovia era stato costruito il castello Visconti. Il castello Visconti aveva pressappoco questa organizzazione in parti funzionali che è anche quella sforzesca, quindi c'era una parte di carattere più propriamente militare, qui dove siamo noi, e una parte invece anche parzialmente residenziale. Il castello diventa la sede degli Sforza, la sede dei duchi solo nell'epoca di Galeazzo Maria Sforza, quindi solo negli anni 70 del 400. Però già c'era questa doppia corte, quindi una corte della Rocchetta, vedete questa parte della facciata è completamente senza finestre, quindi questa era la parte che già in epoca viscontea si configurava come la parte più protetta dell'edificio e poi una parte già dove c'erano degli alloggiamenti dei duchi, però non era in alcun modo la sede dei duchi questo, perché risiedevano nel palazzo ducale, quello che noi chiamiamo palazzo reale dell'Ottocento. E allora andiamo avanti verso la Torre del Filarete.
del passaggio tra i conti e il corpo che hanno io?
Nel 1450, è praticamente l'ultimo Visconti, che è Filippo Maria, non ha eredi maschi, quindi l'erede di Filippo Maria è Bianca Maria. Però in quel momento i milanesi contestano la successione di Francesco Sforza, che nel frattempo aveva sposato Bianca Maria nel 1441, e di conseguenza c'è il periodo della Repubblica, che è un periodo molto interessante da un punto di vista del democratico, ma un periodo di fondamentalmente di malessere e di, in cui le persone pativano la fame, perché questa Repubblica non aveva la forza di gestire lo Stato, non aveva neanche la forza di contrastare tutti gli avversari di Milano in quel periodo, che non erano per niente simpatici, in particolar modo la Repubblica di Venezia, che era il più vicino e il più temibile degli avversari.
È durata
3 anni la Repubblica Ambrosiana è durata 3 anni, e poi a quel punto Francesco Sforza nel 1450 è stato richiamato, è stato in qualche modo eletto da Gaspare di Mercati in una seduta nella chiesa di Santa Maria alla Scala, che non esiste più. È stato in qualche modo fatto il suo nome, e in quel momento si è scelto poi la cosa che è sembrata giusta, quella che fosse lo Sforza poi a portare avanti il controllo sul Ducato di Milano. Il periodo sforzesco in effetti è un periodo molto positivo, un periodo di riforme, anche di costruzione di cantieri edili molto importanti. Tra questi il Duomo di Milano viene portato avanti e viene ricostruito il castello stesso. I milanesi avevano impedito in realtà che il castello sforzesco fosse ricostruito, perché era considerato una rocca della piramide, era considerato un luogo odiato dalla città, e in quanto tale era stato parzialmente distrutto durante i piani della Repubblica. Eppure il castello era importantissimo per Milano, perché era parte, era un nodo proprio, come dicevo, delle mura. E quindi in anni in cui c'erano così tante guerre e così tanti avversari temibili così vicini a Milano, fin da subito è evidente la necessità di ricostruire l'edificio. E quindi quello che noi vediamo oggi è un castello proprio sforzesco, nel senso che risale agli anni 1452-1453, quindi questa parte che noi vediamo, la facciata, i muri laterali, tutto quello che vediamo è più o meno, diciamo, è stato ricomposto, perché poi il castello è anche frutto di ricomposizione, di restauri, di rifacimenti dell'Ottocento e del Novecento. Diciamo, è una ricostruzione, una ricomposizione di come il castello appariva intorno al 1455. Diamo un'occhiata anche alla facciata del Palazzo di Filarete e poi rientriamo. La torre del Filarete, in questi anni noi adesso ha questo nome emblematico. Conoscete il Filarete? Era un architetto di Firenze, Antonio Verdino, era un architetto di Firenze che era stato chiamato esplicitamente da Francesco Sforza per contribuire ai cantieri più importanti di Milano. Uno era la Caganda, la statale, quindi quella che oggi è la statale di Milano. Un altro era il Duomo. In tutti i cantieri il Filarete era non del tutto ben visto, perché veniva considerato un architetto forestiero, e le maestranze lombarde, che erano abituate a ragionare con il linguaggio ancora tardogotico, non accettavano il linguaggio già più innovativo del Filarete, che arrivava dalla Toscana, aveva già un tipo di formazione umanistica rinascimentale. Il Filarete è proprio l'architetto del
non aveva legami anche con
Umberto I,
allora, insomma,
Sì, faceva parte della cerchia, certo, perché esattamente, perché sono comunque Firenze era amica di la città amica di Milano e quindi sì, c'era proprio uno scambio, ma questo poi non so, ancora prima, già nell'epoca di Ettore Visconti, già Giotto e Balducce da Pisa, alcune figure toscane e anche Leonardo da Vinci stesso appartiene, c'è proprio una un sorta legame, di legame. A Milano non c'erano così tanti artisti preparati e avanzati come quelli toscani, però c'era la capacità di recepire queste nuove influenze, questi nuovi stili. Quindi qua del Filaretto abbiamo senz'altro il disegno delle torri cilindriche, quindi le due torri cilindriche sono un pochino successive rispetto alla facciata, datano all'incirca al 1455 e sono nella parte alta, in particolar modo questa, frutto di una completa ricostruzione, perché erano monche completamente nel Novecento, poi con i danneggiamenti del 13 agosto del 1943 degli inglesi, insomma il castello è stato totalmente danneggiato. Tutti i merli sono anche di ricostruzione, quindi ci sono, è proprio una ricomposizione. La torre del Filarete in realtà non ha niente a che vedere con il Filarete, perché la torre della rete originale fu distrutta, conoscete già la storia, no, e fu distrutta da un fulmine a quanto pare, cioè veniva utilizzata come deposito per la polvere da sparo, no, veniva utilizzata come deposito, era l'anno 1521, quindi era un periodo di conflitti tra il Ducato di Milano e la Francia e la Spagna, c'erano ancora i figli di Ludovico il Moro, gli spagnoli, i francesi, un momento di grande difficoltà e la torre veniva utilizzata forse come deposito ufficiale di polvere d'oro, quindi un'idea forse non geniale, perché fu poi completamente distrutta da un fulmine probabilmente e comunque da un incidente, poi non è chiaro perché le fonti, i documenti non sono sempre così chiari a proposito. Quindi questa che vediamo è una ricomposizione in stile, è proprio Walt Disney Pictures, per così dire, 1905, quindi non ha niente a che vedere con il resto della
storia.
Allora, non sappiamo, nessuno sa com'era la torre di Filarete. Sì, ha cercato in tutti i modi possibili e immaginabili delle stampe o dei disegni, uno poi lo vedremo all'interno, quindi c'era un'idea vaga di come potesse essere, però questo anche fa capire com'era l'atteggiamento di reinterpretazione storica che è stato tipico dell'Ottocento, quindi un'architettura neosportesca che è anche deliberata, e se vedete nella facciata ci sono elementi che rimandano chiaramente al presente. Conoscete questa scultura, questo monumento equestre, questo Umberto I, se il nome è scritto chiaramente su Umberto I, che fu assassinato nel 1990, quindi stiamo parlando dei Savoia, di una storia molto più recente. Fu molto criticato questo intervento di inserimento del monumento all'interno della torre storica, perché però il Beltrami non si sconvolge davanti a questo. Per noi oggi sono inconcepibili delle ricomposizioni in stile con anche degli elementi di questo tipo, però bisogna cercare di entrare nella mentalità ottocentesca, dove il passato e il presente diventano un'unica reinterpretazione della storia. È un omaggio esattamente, perché c'era un grande problema su dove costruire la statua di Umberto I a Milano e quindi il Beltrami dice anzi che fare la solita statua banale, perché non dedicargli la torre, quindi. E Sant'Ambrogio anche è un'invenzione del Beltrami, quindi una statua è basato su un ritrovamento di una statua trovata a Santa Maria delle Grazie ed è un'immagine che tenta di ripensare a come potesse essere, no, c'era già nella torre del Filarete, si sa dai documenti scritti che c'era un'immagine di Sant'Ambrogio in una nicchia, quindi lui pensa di in qualche modo reinventare proprio questa immagine, e poi sopra gli stemmi l'accortezza naturalmente
con il spiega bisogno. Vagamente l'araldica di questi.
Questi sono le varie versioni degli Sforza, SR, SS, quindi Franciscus Sforza, LUBE, quindi sarebbe Ludovico Beatrice d'Este, e sono tutti i membri della famiglia Sforzesca. Lo scudo degli Sforza contiene la biscione dei Visconti, quello lo conoscete benissimo, no? Semplicemente un serpente con la testa di drago incoronato che mangia un bambino, quindi già si capisce che non erano proprio simpatici. E poi c'è il basilisco, che è la figura invece più sforzesca, quindi lo stemma dei Sforza sottolinea perfettamente l'appartenenza agli Sforza, quindi il legame, la continuità.
I Visconti come stemma avevano
solo il biscione. Poi ci sono molti altri biscioni, uno è qui sulla torre cilindrica, uno è all'interno, vedrete molte altre volte raffigurato il biscione, ma sono tutte ricostruzioni, quindi niente di questi stemmi originali, sono tutti ottocenteschi.
E quando noi vediamo un biscione da qualche parte, in qualche struttura, tipo da noi c'è un'industria che ha fuori il biscione. Dei Visconti, perché?
Che non è il Romeo.
Romeo.
No. Magari. Perché?
Perché
che simbolo aveva? Cioè,
ma è un edificio storico, storicamente rilevante.
È una filanda.
La filanda ottocentesca magari?
Non lo so.
Ma no, sono in molti, anche Berlusconi, comunque il canale 5 altro non è che un biscione, quindi anche il vecchio simbolo dell'Inter è un biscione.
Quindi è rimasto il simbolo di Milano, il biscione.
È rimasto il simbolo, sì, per eccellenza il simbolo di Milano. Anche perché il simbolo storico era la strofa, quindi magari era comunque più elegante.
Però mangia il bambino.
Ai tempi dei romani gli Sforza hanno prima dei Visconti. Una casata romagnola, non so esattamente adesso come fosse il simbolo degli Sforza prima dei Visconti. Gli Sforza milanesi, cioè questo ramo degli Sforza, ha come simbolo questo, il basilisco e il biscione uniti. E no, interessante sapere poi la casata romagnola quale.
Ma era un appendolo.
Attendolo
di Ravenna era. Forse era un soprannome.
Forse era un soprannome.
Anche lui era un capitano di ventura. Non era.
Non era neanche
di Sforza perché era bravo, forte perché era forte.
Forse, quindi.
Detto Sforza.
Non c'era neanche.
Attendolo detto Sforza. E quindi è diventato poi Sforza. Ah, appunto questo nome.
Un soprannome.
Della famiglia Attendolo di Ravenna. Poi si è sposato con la
di solito io il pubblico di americani e di tedeschi a differenza di Nadia, quindi sono contento di non sapere integrazioni o cose da fare molto volentieri che possono essere
certo. Roma è nei tempi romani,
quella si è
medio l'anno che c'era proprio la diatriba perché era la lunga giunta della strofa con la lunga qui invece anche dicono in mezzo alla pianura che c'era stata la rendite di strofa.
Il basilisco
è uno degli Sforza,
i secondi sì, perché sono uniti più il basilisco
e il pirubito, quelle cose marroni.
No, sono dei motivi decorativi.
Non avevamo la Pavia di
Sforza.
Anche sì, certo.
C'era Ramo,
era Pavia.
No, in Pavia sono i Visconti.
scusami, ma il basilisco cos'è? Perdonami.
Quello è una specie di
un draghetto.
Di draghetto, di animale mostruoso.
Ma è quello che lo vedo,
no? No, è quello.
Quello
usa,
quello
usa,
questo fondo
usa. Ma non è un'aquila, sembra un'aquila.
Questo è una specie di
aquila.
Ah,
è un micro aquila. Cioè, sulla destra è un
aquila. Sulla destra è un'aquila. È l'immagine che si ripete, è quella, è una specie di...
La prossima la fai tu, però.
Il drago tarantasio veniva da lì.
Ah, ok.
Va bene, allora rientriamo nella corte. Ah, ecco, ma prima di rientrare vi faccio notare questa immagine, questa pianta, perché qua si vede invece un'evoluzione del castello in un'epoca successiva. Lo vedete lassù e lo riuscite a identificare chiaramente, perché è anche il confine, come dicevamo, di Milano, e proprio per poi la zona di che non poteva essere costruita dietro al castello, perché in origine era il luogo di caccia dei signori di Milano e poi è diventata una piazza, anche quella una fortuna cittadella militare. Quindi la città di Milano ha assunto questa forma a cuore, si dice, o a farfalla in qualche modo, con queste punte. E qua l'immagine riflette una situazione transitoria del 1573, in cui si vede questo è il nostro castello con le due corti e la piazza d'armi, e intorno al castello incomincia a nascere tutta una serie di strutture bastionate, di speroni, di addirittura qua la tenaglia, tratto di muro fortificato, di quello del castello con la porta comesina. Quindi assume una forma sempre più complessa, sempre più imponente, e poco dopo, fino al 1612, viene costruita una ghirlanda di dimensioni imponenti, che ha una forma proprio stella, e quindi tutto questo poi è stato distrutto, una cittadella. Ah sì, le città, perché poi certo i riferimenti sono quelli delle città ideali, ci sono diversi esempi anche di questo tipo di architetture fortificate nel 500. Tutto questo poi è stato demolito, quindi quello che noi vediamo oggi è una ricomposizione del castello di età sportesca, e tutta la parte di fortificazione che deve essere ritenuta non degna di essere conservata. No, la demolizione è stata fatta, il castello è stato rifatto alla fine dell'Otto, all'inizio del Novecento, e invece la demolizione di tutte queste strutture è del periodo napoleonico, quando tutte queste strutture hanno perso il loro significato. E qui è interessante perché conoscete forse già benissimo la storia del Foro Bonaparte, però ecco, allora sempre questo discorso del castello attraverso il tempo, attraverso la storia. Nel periodo napoleonico il Napoleone intendeva riutilizzare l'edificio come palazzo del governo, come palazzo governativo. Avrebbe dovuto essere riconfigurato in maniera neoclassica. Intorno al castello l'architetto ufficiale di Napoleone a Milano, Lanzolini, aveva pensato di realizzare un enorme cerchio di edifici pubblici, quindi la borsa, le terme, moltissimi edifici che erano ad uso della collettività e circondavano il palazzo del potere. Tutto questo non fu fatto. E poi molti anni dopo il Beltrami ha ripensato, in qualche modo ha rimeditato i disegni del Lanzolini, e ha realizzato un grande semicerchio che è una specie di interpretazione moderna fatta 80 o 90 anni dopo per Foro Bonaparte, anche se ha funzione naturalmente residenziale, come sapete benissimo, per uffici e negozi.
Per cui Beltrami è stato a fare il teatro, progettare questi edifici?
Sì, tutti questi edifici, anche l'architetto Via Dante, gli edifici del Cordusio, quindi è un architetto che ha avuto un ruolo molto importante.
Volevano anche buttarlo giù, castello, meno male che da Roma gli hanno detto taglia, e allora è rimasto.
Esattamente, adesso ci avviciniamo perché tra un po' si chiudono fuori.
Per cui non c'è un pezzettino originale.
Sì, allora è originale tutta la muratura che arriva fino ai merli, è tutta in larga parte originale. Degli scorci, no, degli scorci rimane solo più o meno la collocazione, in parte. nazionali e i vari partiti, anche in fase media delle varie parti, perché nel 2002 sono state fatte le analisi stratigrafiche sugli elevati del castello e facendo l'analisi delle buche puntarie del basamento si è visto che quelle della parte bassa sono pre-scortesche, però è difficile anche capire quali sono di Galeazzo II, quali sono di Gian Galeazzo, quali sono di Filippo Maria, e, perché appunto anche la parte viscontea ha avuto una sua evoluzione che ci sfugge. Allora, prima di entrare nella corte ducale, diamo un'occhiata feroce alla corte invece della Rocchetta. Questa, dicevamo, è la parte in assoluto meglio fortificata del castello, e all'interno di questa parte della muratura Bona di Savoia doveva costruire intorno al 1480 la cosiddetta Torre di Bona. Quindi la conoscete questa torre, la Torre di Bona, poi secondo alcuni sarebbe ancora il fantasma della Rocchetta. Bona era la moglie di Galeazzo, Maria. La moglie del duca si era dedicata ai figli, inizialmente non aveva avuto particolari compiti politici. E quando però Galeazzo Maria viene assassinato nella congiura dei Lampugnani della chiesa di Santo Stefano, 1476, Galeazzo Maria viene assassinato all'età di soli 32 anni, e quindi Bona di Savoia rimane vedova e si trova ad avere ad essere la signoria e il figlio di Gian Galeazzo, il figlio di Galeazzo Maria e il legittimo erede del Ducato di Milano. Però sappiamo che c'era Ludovico il Moro che non era tutto contento di questa successione e tenta in tutti i modi di prendere il potere fino a quel e proprio in quel periodo di transizione tra il 1476 e il 1480, quando ancora Bona di Savoia e la reggente, quando va la città Simonetta, che era il segretario di Stato, viene fatta erigere questa torre, quindi che è la quarta che vediamo, che è quella delle torri cilindriche, questa originale, la parte sopra come vedete no, perché tutto il disegno della parte sopra è di ricostruzione e addirittura qua siamo negli anni 50, quindi e dopo la guerra è ricostruito.
Demerlate.
Sì, ma vedete molto chiaramente se potete fare un'analisi di quelle cose che erano anche accostate alle pareti, e cioè proprio le pareti parlano in qualche modo della loro storia attraverso il tempo. Quelli là invece non c'entrano niente col castello, sono delle facciate, dei palazzi che sono stati appoggiati alle pareti, fanno parte del Museo di Arte Antica in qualche modo.
Di
qua ci sono il bisciolo. Insomma, questa torre di Bona era un modo da parte della duchessa di tutti proteggersi da Ludovico il Moro, quindi dalle sue pretese di potere, di diventare il duca di Milano, e quindi fa costruire questa torre inserita all'interno del luogo più sicuro della città, con 8 ambienti sovrapposti uno sopra l'altro. E poi è la torre molto alta che doveva servire a controllare la situazione dall'alto, quindi ci disse qualcosa su questo periodo transitorio della fine degli anni 60 del 400.
Ma loro di forza abitavano proprio, era la loro residenza, Castello Sforza.
Il Castello Sforza diventa la residenza degli Sforza per la prima volta con Galeazzo Maria, quindi soltanto intorno al 1470. Prima di Galeazzo Maria né Francesco Sforza né Gian Galeazzo né Filippo Maria, nessuno aveva considerato il castello come una vita. invece gli unici abitanti del castello sono i gatti, li vedete qua sotto, ecco, li vedete tra lì, sono sempre molto ben accetti perché mangiano i topi, quindi è per quello. Quindi qua entriamo appunto nella parte più protetta dell'edificio, alla Porta della Rocchetta, che è stata restaurata nel 2012, sono quindi riemersi i graffiti oppure motivi decorativi romboidali a sgrasso, così viene detta questa decorazione romboidale con queste esse allungate. L'intonaco è stato tolto perché dopo la seconda guerra mondiale si era scelto di rinunciare a queste decorazioni intonacandole, quindi quello che resta si può vedere. Sulla destra si osserva la cosiddetta, il cosiddetto portico del Bramante, che sembra difficile essere Bramante perché appunto è una facciata molto...
Ma qua,
tutta questa facciata viene detta la facciata del Bramante. È difficile crederlo perché è molto asimmetrica, se si pensa che il Bramante in quegli anni faceva la chiesa di Santa Maria presso San Satiro e Santa Maria e la tribuna di Santa Maria delle Grazie, quindi insomma è sempre difficile che abbia fatto una facciata così irregolare. Però può darsi che abbia, sia stato un direttore dei lavori. Qui invece, e purtroppo è chiusa, c'è cioè la Storia del Tesoro, però la potete vedere gratuitamente nei prossimi giorni, perché prima di Natale apre una mostra, che sarà gratuita come sempre, la Storia del Tesoro. Quindi lì dentro c'è la, non so, la mostra, non so su cosa si focalizza, la Storia del Tesoro, e la, quindi abbiamo già visto quattro torri, qua è la quinta torre, quando siete nel parco vedete ancora due torri quadrangolari sul retro del castello, quella è la quinta, trova dietro questo quest'angolo, e quella era la torre castellana, perché lì abitava il castellano, cioè i custodi del castello e del tesoro. E dentro c'è il famoso dipinto dell'Argo, l'avete mai visto, è un... Argo era il guardiano della ninfa Io ed è messo lì a protezione del tesoro. Quindi questo è un uso anche sportesco, ma che risale più o meno al 1490. Prima, nell'epoca di Galeazzo Maria, il tesoro veniva conservato comunque di là, nella parte della corte. Della corte ducale. E qua sopra c'è la sala della balla, quindi era la sala dove gli Eni Sforza giocavano a palla. Quindi era una parte ben custodita del tesoro, e c'è qui però anche una parte residenziale con dei luoghi per lo sfago. Quello lì è una rarità, l'acerto di affresco che vedete, quello risale all'epoca di Francesco II, quindi 1530, ed è un pezzo di architettura illusionistica che non sappiamo come fosse collegato poi al resto dell'edificio, però insomma è proprio una decorazione a sé stante. Tutte queste che vedete invece sotto le volte sono sempre di ricostruzione, quindi sono invenzioni del Bergami, poi naturalmente ritoccate e spiegate da altri. Perché è proprio un lugar molto fortificato e molto
protetto. Ma sono sotto.
Sì, perché il Beltrami ha deciso di fare comunque questi rimaneggiamenti sulla base di documenti storici. Quindi sicuramente dove lui ha messo mano ha cercato di ricomporre un'unità precedente, un disegno precedente, quello sì. Qui abbiamo, quindi si apre la parte più bella del castello sportivo, che è la corte ducale, da cui siamo partiti, però adesso finalmente ci arriviamo. Qua potete fare un confronto tra le due parti della corte, quindi alla mia destra vedete ancora un castello medievale, quindi è fatto solo 20 anni prima di quella parte, ma ha un carattere ancora molto ruvido. molto scabro, l'unica cosa che forse ingentilisce la facciata sono le buche pantaie, che sono tutti i buchi quadrati che avete visto da tutte le parti del castello, quelle servivano a costruire la facciata. Sapete, venivano le travi di legno, venivano inserite dentro a questi buchi e poi delle piattaforme di legno venivano messe sulle travi, così gli operai potevano mattone dopo mattone costruire tutta la facciata.
Io pensavo che ci sparassero da lì.
Sparavano da là, da lassù. Le feritoie sono lassù. No, se no avrebbero sparato. Era minacciosissimo, tutta una feritoia. No, lì non è soltanto uno spessore nel muro, ma non assolutamente, la funzione è in parte appunto quella di costruzione della muratura, e in parte quella di estetica, perché poi alleggerisce in qualche modo. Il fronte vedete invece la corte di Cali, questo quello che vedete è dell'epoca di Galeazzo Maria. Il figlio di Francesco Sforza, Galeazzo Maria è un personaggio storico che è stato relativamente sottovalutato rispetto alle figure di Francesco e di Ludovico, però è stato da un punto di vista delle arti decorative il duca che veramente ha trasformato il castello in una residenza, quindi tutto quello che si vede, il graffito che è comunque di origine lombarda, però anche l'oggetto, vedete com'è bella la loggetta con i capitelli corinzi, con gli stemmi sforzeschi. Quella è la scala per i cavalli, vedete che forse li conoscete già questi aspetti. I gradini sono un pochino più profondi, così gli sforzi potevano andare a cavallo nelle parti superiori dell'edificio. E poi un dettaglio interessante che fa parte di questa cultura figurativa rinascimentale è il fondo della corte con gli archi a tutto tondo, quindi qua si vede chiaramente l'arrivo della cultura toscana a Milano. Benedetto Ferrini si chiama l'autore di questa estensione, o Benedetto da Firenze per l'appunto. Sotto il primo arco c'è l'elefante, non so se l'avete mai notato, quindi un tipo di figurazione esotica sempre degli anni forteschi. È un elefante con un domatore orientale, con uno strano turbante in testa e un nano che lo cavalca, che poi è stato distrutto durante i restauri, quindi delle immagini interessanti. Galeazzo Maria, quindi quello è del più o meno 1470, tutto quello che adesso andiamo a vedere.
Ma questo è originale, questo è ricostruito? Originale, questo qui è ricostruito sempre nel 900, questa parte qua.
Allora, questa parte qua, se andiamo a vedere le fotografie di com'era durante il primo 900, era tutto intonacato. Lì addirittura non era più un portico, ma era una sala, era un corridoio. Quindi hanno smurato tutto il portico, hanno fatto dei lavori non da poco.
Queste sono terracotte, sono originali?
Questo è originale, è tutto originale, ma anche qua tutte le pareti, tutto quello che vedete è pressappoco originale, però certamente hanno dovuto togliere gli strati di intonaco che lo coprivano, quindi questa è una caserma poi per praticamente ha fatto la torre sicuramente le due torri spinte che pugnano la rete e ha sottoteso i lavori migliori di questo scrittore della festa principale. E a Milano è anche autore, la cosa più importante è il piano terra della Cagranta, quindi quella strada. Forse quella è la cosa che in assoluto è più conosciuta di Filarete a Milano. E poi
altre cose non portinaio. poi dopo alla fine
loro
questa parte a sinistra della torre cilindrica è diventata un'altra residenza che è stata il cuore del castello. Tutta quella di destra che chiudeva l'ospedale e quello che dove oggi è esposto la Via Lontanini è appunto la parte più bella, più decorativa del vecchio stretto. Qui entriamo nel Museo d'Arte Antica, la parte delle donne della vecchia Roma di Milano, di Santa Tecla praticamente. Questa è la pianta del Duomo e le colonne sono invece parte della vecchia cattedrale di Milano, del Duomo che si trova di fronte all'antipodo del IV secolo. Quindi anche tutto del IV secolo il pavimento mosaico e il sarcofago di Lambrate. Siamo insieme poi sempre al periodo alto medievale, questa è la chiesa di Santa Maria, che pochissimo che resta della chiesa di Santa Maria da Roma, che si trovava dove oggi c'è la catestatica, si chiama la vecchia Casa di Risparmio delle Province Lombarde, una volta di più. Questi sono sempre i capitelli strani con la sirena con due code che vengono mangiati da due leoni, tutti i soggetti che conoscete benissimo, di figure mostruose, un po' bestiali, medievali, che si vedono anche nei capitelli romani che ci sono. Questa qui è detta la chiesa della cancelleria, la prima, non resta niente di strutture, quindi qua siamo in un periodo che il museo ripropone l'arte paleocristiana, alto medievale, non c'è niente di strutture, ma anche in questa sala tutte le decorazioni che vedete sono del periodo spagnolo, queste sono gli affreschi della volta. Gli affreschi, tutti i dipinti della volta sono più o meno del 1555 e sono quelli che Bouquet celebrano le nozze di Luigi II di Spagna con Maria Tudor, quindi niente a che vedere con il Luigi II. Un signore di Milano che Bernabò Visconti, attivissimo, ci sono aneddoti che non so che lei vuole completare, ci sono tante aziende lì con cui è vissuto. Ma sono degli aneddoti, non voglio scendere in cose troppo cruente, però veramente erano dei sovrani spietati e lui si fa raffigurare così da modello da campione, come una figura imponente, misteriosa, con questo stile anche decorativo, neogotico, vedete sull'armatura che viene resa con un effetto tipico del decorativismo medievale. Pezzo unico, quindi questo è un monumento celebrativo di Bernabò. E dopo è quando il suo nipote Gian Galeazzo l'ha imprigionato e ucciso avvelenandolo, è diventato anche la tomba del Signore. Quindi, allora Bernabò è stato imprigionato per il nipote. A bloccare, imprigionarlo, esattamente. Queste sono, avete presente le virtù e le virtù cardinali, che sono, quindi questa è una donna con che tocca la testa di un leone, quindi è la forza, coraggio. E mi si fa rappresentare così, coraggio e giustizia, per modo di dire, l'altra è la figura con la bilancia, ma è la spada, quindi sceglie queste due figure allegoriche, questi tipi di virtù, la giustizia e la propria. E poi invece tutti i santi con la pietà, poi ci sono i padri della chiesa, gli evangelisti,
quindi quello che ha combinato.
Questo è successo, questo è stato fatto dopo la morte, invece quello fatto subito da Bernardo era la parte. È stato il Signore che ha governato la città per sono 30 anni, perché dal 1350 al 1300 questa è la prima cosa sportista che richiama l'attenzione qui a non dire sui cammini che trovi in una struttura di che è perché non c'è proprio e rischia di cadere qua in questo gradini eccetera. Questa è la cappella di San Donato, sono autori sconosciuti e è lo stesso identico soggetto della cappella ducale che andremo a vedere tra poco ed è lo stesso identico soggetto della resurrezione di Cristo, qui vedete qua il sarcofago aperto con le guardie romane e reso con una specie di sfondamento illusionistico un po' naif, quindi una versione molto più semplificata con dei volti caricaturali anche di quella che vedremo tra poco nella cappella ducale voluta proprio da Galeazzo Maria. Questi personaggi qui, questa è la stessa e queste figure che vedete sono invece viscontesi, sono dell'epoca di Ettore Visconti e forse li conoscete benissimo perché ci siete passati davanti molte volte. Avete presente? Questi cinque sono proprio in quest'ordine.
Dove? Ci siamo passati davanti
sembrano mica ignoranti.
Allora qua aiutano le figure aiutano perché abbiamo San Lorenzo con la graticola, Sant'Ambrogio, Sant'Eustorgio, San Pietro Martire e al centro la Madonna, quindi tutte figure che richiamano il quartiere di Porta Ticinese. Sono sulla Porta Ticinese, se voi vedete la Porta Ticinese venendo da corso di Porta Ticinese andando verso le colonne vedrete proprio in quest'ordine queste figure messe così sulla porta e quelle sono copie, queste sono gli originali.
Corso di Porta Ticinese venendo
Sant'Ambrogio
da colonne
che dona una fortificazione, forse era la Porta Ticinese alla Madonna col Bambino, e altri sono Sant'Eustorgio e San Pietro Martire, che è quello che viene sempre raffigurato
con la sciabola
sulla testa, anche lui non gli è andato molto bene.
In chiesa Sant'Eustorgio c'è la statua di San Pietro con la sciabola in testa, c'è davanti all'ingresso di Sant'Eustorgio. C'è la statua.
E poi c'è dentro il suo corpo anche nella chiesa,
esatto, nella chiesa
e la testa, perché la testa è stata separata, è stata staccata dal corpo, così ogni tanto può essere esposta.
Ma la statua che c'è
venerata.
La statua che c'è all'esterno è proprio quella di San Pietro con la sciabola in testa.
Sì.
E si vede proprio, c'è uno fa caso proprio alla questa sciabola che porta. E non chiedo così. Poi dopo si capisce che San Pietro
sì, era Pietro da Verona, era un domenicano. Era l'inquisitore, era il responsabile dell'inquisizione di Milano, perché nel XIII secolo i domenicani erano questo ruolo. Quindi sicuramente San Pietro Martire è una figura molto amata, molto carismatica, ma anche ovviamente non solo, in quanto inquisitore, quindi insomma.
Venendo da San
Lorenzo? No, venendo
da
fuori.
Da Sant'Eustorgio.
Ah, da Sant'Eustorgio.
E dove sono? Tutte le porte di Milano, c'è una serie di statue fatte così. Anche su Porta Nuova.
Di che epoca è questo?
1330-1340, sono tutte toscane, sono state di Balduccio da Pisa per Ettore Visconti. Quelle erano sulla porta orientale, cioè la porta Venezia, che non esiste più. E tu sei qui?
Sì, ho finito di essere lì?
No, devo andare per
il sono messo nei finali come sono le cose.
Tutte le volte che si passa, cosa E di porte medievali ne abbiamo solo due, Porta Nuova e Porta Ticinese. Quindi gli unici che possiamo riconoscere sono quelli, e questi invece di qua sono da altre parti
che non ci sono.
Questa è un periodo di collezioni cinquecentesche degli spagnoli. Invece il resto sempre non ha niente a che vedere con gli Sforza, quello quei resti che vedete laggiù fanno parte di quella chiesa che era la Santa Maria di Brera, che oggi è inglobata all'interno del palazzo di Brera. La faccia che è stata demolita è veramente lo stesso autore di queste la natura della chiesa è diventata parte del complesso dell'Accademia di Arte. Qui cominciamo ad avvicinarci a una zona della sportistica, non dal punto di vista delle opere esposte, però in queste sale abitava Ludovico il Moro negli anni della reggenza, quindi prima del 1494. Qua niente, le sculture non c'entrano niente, quelle sforze sono romaniche, questa era un'altra porta, la più importante all'epoca, la porta romana, con la raffigurazione dei milanesi che si riappropriano della città dopo le distruzioni del Barbarossa, che è raffigurato in una statua molto simpatica, che si vede dietro, quella statua caricaturale che da entrambi i lati raffigura sempre lo stesso soggetto, che è Sant'Ambrogio. Sicuramente Sant'Ambrogio non avrà fustigato nessuno, però è un simbolo della sua lotta contro l'eresia.
Ma quando?
Nel 1564, dal Meda, e pare anche dall'Arcimboldo, che è il famoso pittore che faceva quei dipinti che conoscete benissimo, ritratti fatti di verdure frutta, anche animali. E qua sempre cinquecentesco, invece la parte sforzesca che vediamo è questa. Qui al di fuori, che è la ponticella di Ludovico il Moro, quindi qui siamo nel 1496. Ludovico il Moro è stato famoso per creare una delle corti più splendide d'Italia, e il simbolo forse di questo splendore è proprio la chiesa di Santa Maria delle Grazie, con la tribuna del Bramante e il cenacolo di Leonardo da Vinci. e Leonardo da Vinci lavorò per quasi 20 anni, quindi per 18 anni per Ludovico Sforza. Leonardo, come sapete benissimo, arriva da Vinci, quindi zona di Firenze, la zona della Toscana, però poi si stabilisce all'età di 30 anni a Milano. E quindi lavora per gli Sforza, ha lavorato moltissimo proprio in questo castello e aveva dipinto tutti gli ambienti interni di questa Ponticella. Quindi questa è, secondo la tradizione, un'altra opera del Bramante, l'architettura, questa specie di loggia che è una sorta di estensione degli appartamenti ducali, di collegamento tra il castello e la città, per modo di dire. All'epoca no, perché era comunque chiusa questa parte di città.
Ma da fuori si vede?
Da fuori si vede?
Sì.
Proprio come un edificio a ponte che entra all'interno del fossato del castello, uscendo sulla sinistra, verso Lanza, quindi se andate verso Lanza vedete la parte retrostante è meno bella, è meno riuscita di questa con i capitelli, e dentro c'era la famosa saletta nigra che era il luogo dove Ludovico il Moro si ritirava per compiangere Beatrice d'Este, perché Beatrice d'Este muore nel 1497 e quindi Ludovico si ritira in questi luoghi per compiangere la consorte. E tutti i soffitti erano apparentemente dipinti da Leonardo, però niente resta di questi dipinti. Leonardo da Vinci a Milano aveva realizzato sempre per Ludovico il Cenacolo, c'erano progetti di ricostruzione della Torre del Filarete di Leonardo da Vinci con un gigantesco faro che avrebbe dovuto diventare il nuovo simbolo di Milano, il nuovo skyline di Milano per così dire, e poi naturalmente il cavallo di Francesco Sforza, che è il progetto che impegna Leonardo da Vinci per moltissimi anni. E non verrà fatto, quindi il modello fu poi distrutto dai francesi per damnatio memoria nei confronti degli Sforza, e poi invece il cavallo vero e proprio non fu mai fatto.
E quello che è
esattamente una ricostruzione di quello, esattamente.
Scusami, mi sembra un modello, sono rimasta a Gian Galeazzo. Come arriva Ludovico il Moro?
Aspetta che muore.
Allora, il
per lui più che altro.
Sì.
Una sintesi.
Allora, no, Gian Galeazzo no, Galeazzo Maria.
Scusa, Galeazzo
Maria.
Maria
muore, dicevamo, in questa congiura dei Lampugnani, nel senso che un giorno uscendo dal castello, il giorno di Santo Stefano, quindi il giorno dopo Natale, va nella chiesa di Santo Stefano. Lui amava, oltre alle architetture decorate, anche vestirsi in modo decorato, fiorito, e quindi anziché l'armatura decide all'ultimo di mettere dei vestiti di seta, di pietre preziose decorati da delle pietre
e non il metallo.
Quindi sicuramente questo può avere contribuito al fatto che sia stato poi ucciso da questi tre patrizi che congiuravano contro di lui. E quindi nel 1480 diventa ufficialmente il tutore di Gian Galeazzo, quindi dell'erede legittimo, ma però rimane comunque Gian Galeazzo l'erede, e quindi passano gli anni, intanto questo Gian Galeazzo viene mandato in esilio a Pavia, dove vive una specie di cage d'oré, potremmo dire, di gabbia dorata. Ludovico gli mette a disposizione tutto per stare al meglio con la moglie Isabella d'Aragona, però poi muore improvvisamente.
Chissà come.
Infatti chissà come.
E lui diventa.
Muore, si dice, perché non prendesse le cure della sua malattia, e di fatto stava male solo quando era al castello di Pavia, perché poi quando andava a curarsi altrove incominciava a stare benissimo, quindi viene proprio il dubbio che fosse anche questo poi
Ludovico
il Moro abbia avvelenato il giovane nipote. E così il problema era anche che aveva avuto figli Gian Galeazzo, e quindi questo era un problema non solo per Ludovico ma anche per i figli di Ludovico.
E allora cosa ha fatto dei figli?
I figli niente, no.
Di Gian Galeazzo.
I figli Gian Galeazzo. I figli Gian Galeazzo erano ancora bambini. E poi non è stato niente, perché Ludovico il Moro viene poi imprigionato e ucciso nel 1500, quindi la storia poi non è andata avanti, è rimasto Ludovico il Moro, l'ufficiale, il duca di Milano, l'ultimo duca, e poi i suoi figli, il suo figlio Francesco II è diventato duca di interim per molti anni dopo, quando ormai Milano era il centro di altri interessi internazionali.
Ma i figli di Gian Galeazzo li ha uccisi anche quelli?
Sì, no. No, non li ha uccisi, ma non so, forse lei.
No.
Ha fatto sparire tutti, Bona e di Savoia è stata esiliata. Cicco Simonetta è stato decapitato, torturato in modo e decapitato, e Gian Galeazzo è stato mantenuto in questa gabbia dorata per 10 anni, per un periodo, e dopo alla fine comunque diventava debole, era una figura che era scomoda per il potere, quindi tutta una questione di potere.
Cicco Simonetta era un po' mal visto perché era l'esattore praticamente delle tasse di allora.
Certo.
Messo proprio per fare
forse anche quelle ore
non era molto ben visto dalla città. E quindi quando ci fu l'occasione.
Invece un amante di Ludovico il Moro è la donna dell'Ermellino, la pittura di Leonardo, no?
Ah, era un amante?
Certo, cioè, Cecilia Gallerani.
No, è quella della
Gallerani, sì.
È l'amante di Gian Galeazzo Maria?
No, per parecchio.
Galeazzo Maria ne aveva tanti. Era un po' un tondo.
Era l'amante ufficiale.
Io ho letto che Galeazzo Maria era odiato nei Milanesi, infatti l'hanno fatto uccidere. Che si era odiato.
Era odiato.
Era odiato anche se lui ci sono le gente.
Fare con 50 guardie del corpo. Ogni volta che usciva per Milano, le guardie del corpo che volevano far fuori. Riusciva sempre forastato, ma volevano ucciderlo.
E i diamanti ne aveva tanti. Invece Ludovico il Moro solo questa.
Per lo meno ufficiale.
Quella delle Ermellino.
Allora, dobbiamo lasciare un pochino di passaggio nella prossima sala e di stare lontani dalle opere e dal passaggio. Quindi se riusciamo un po' a ricompattarci.
Niente. Insomma, erano avanti, sapevano che erano avanti, perché la Gallerani era la moglie di un uomo di stato del ducato, e il marito lo sapeva.
Credo che ne aveva altre.
No, anche perché lui riempiva di soldi, no, era pieno di soldi. Per lui riempiva di soldi, no? Due ne ha avute. Questa più famosa è quella dell'Ermellino. La donna dell'Ermellino di Leonardo da Vinci, perché era a Milano, è appunto una sua amante, infatti ha lo sguardo triste perché lei capisce, come così dicono, è quello che hanno scritto, perché capiscono che Ludovico il Moro non la vuole più.
Però intanto piangeva nelle stanze, sì, la sua mogliettina.
Piangeva.
Non andava lì a piangere.
Un matrimonio combinato.
Però no, quello era comunque un amore, quello per Beatrice Vecchi, sicuramente c'era un legame anche a fede in sé. Sì, non c'è di fatto. Va bene, quindi adesso andiamo avanti e passiamo proprio alle sale ducali delle cose. E qua invece vedete qualcosa, forse niente, vedete qualcosa, un pochissimo della sala, la famosissima sala delle aste, che però è in restauro adesso, quindi riuscite a vederla una sbirciata?
Sala delle?
Delle aste. Vi dico due cose prima di passarci, poi potete dare una sbirciata nel passaggio alla prossima sala. È una delle opere leonardesche per Ludovico il Moro, non ci sono figure umane, quindi è solo decorazione, sono 18 alberi di gesso intrecciati con delle corde d'oro. Questi strani simboli hanno dei significati, sono a volte dei calambur. Il gelso era detto nel dialetto milanese Moron, e quindi era uno pseudonimo del Moro.
Ah, ecco.
E poi Francesco Sforza aveva scelto apposta questo soprannome per Ludovico il Moro, perché oltre ad essere nero di capelli, come sappiamo da tutte le immagini del Duca, era Moro, ma era anche stato scelto perché il Moro, il gelso, nasce tardi, durante la stagione estiva, e quindi per questo motivo è un segno di prudenza, quindi diciamo era un simbolo di prudenza, che era stato pensato come soprannome dal padre. E invece le corde d'oro sono i vinculi o vinci, proprio come Leonardo da Vinci, quindi anche quello è un gioco di parole con il nome dell'artista. La sala delle aste, perché era piena di aste, quindi era rivestita da una sorta di boiserie di legno, poi sono state rimosse. È stata trovata negli anni 50 degli studi proprio di mano di Leonardo da Vinci, di rocce e radici che in qualche modo dovevano collegarsi alla parte superiore della decorazione, quindi tolte le aste che erano forse già fuori moda all'epoca di Ludovico il Moro, l'idea del Duca era quella di proseguire questa decorazione con l'interesse di Leonardo per la natura, gli elementi naturali. E questo però non fu fatto probabilmente, quindi c'è qualcosa di questo. Non so se si vede qualcosa, dipende se sono accese le luci o meno, se no tornerete a vederla
quando
sarà pronta a maggio. Pochissimo. Si percepisce la presenza delle foglie. Io ero stato qui, me lo ricordo ancora il 2009, però mi sembra che fosse già così. Sono colori molto squillanti perché è tempera questa, quindi non è una fresca tempera, ma dei colori molto, molto brillanti. Qui vedete, ecco, non è difficile descrivere il tema figurativo perché è semplicemente la ripetizione dello stesso soggetto da tutte le parti. Vedete benissimo GM, quindi Galeazzo Maria, Dux, Duca di Milano, quinto Duca di Milano. Quindi è ribadito ovunque questo stemma, anche nelle lune fitte, quindi è semplicemente una ripetizione da questo simbolo aeronico che deriva il nome della sala, appunto, di Sala dei Ducali. Questa era la stanza privata di Galeazzo Maria, le pareti erano rivestite di graffito e di decorazioni a sgraffio e poi delle asse anche in questo caso. Questo è sempre del 1470, poi non mi ricordo quando è stato restaurato, però ma anche proprio per la presenza di questa pittura tecnica. Qui quattro angeli e lì potete vedere nella sala crociera della statale di Milano, che proteggevano i malati dell'ospedale. Sono dell'Amadeo, che è anche l'autore del Tiburio del Duomo di Milano, quindi era architetto e scultore, e la statale, come detto, era appunto un cantiere spazioso che è stato inventato poi portato avanti da Galeazzo Maria.
Vediamo se riesco a mostrarvi, adesso vi mostro le tali.
Questa è la seconda cappella ducale. Stanchi? Sono quasi le 5.
Andiamo avanti
da sera. È giusto già sgolato. che è stata realizzata da Bonifacio Bembo e altri artisti. Bonifacio Bembo è famoso per i tarocchi dei Visconti Sforza, che forse conoscete, è famoso per quelli, e poi ha realizzato anche dipinti come questa cappella, che era quella di ancora di Galeazzo Maria. Qua vediamo una serie di santi, questa è la parte più rinascimentale, con queste figure che hanno una volumetria già molto molto rinascimentale, si appoggiano su un vaso di marmo rosa. Al banco vediamo San Pietro Martire con la spada e la palma del martirio, quindi il terzo da sinistra, destra, ancora quel santo di cui ho parlato prima, e poi Sant'Alberto. Alcuni sono completamente sgretolati, quindi non sono riconoscibili come questi due. Questo qui è Sant'Antonio Abate. Santa Caterina da Siena, questo con il cuore e un crocifisso. Sant'Agostino, l'Arcangelo Michele, questo è Sant'Ambrogio con la mitra, è sempre i simboli del famoso del XI Vescovo di Milano. E sulla destra vedete ancora altri santi, San Gerolamo, Santo Stefano. Quindi delle figure che hanno una volumetria già rinascimentale, sono state fatte da autori diversi, però con l'intento di un ciclo unitario, quindi hanno anche queste pose molto seriali, perché devono essere sembrare proprio dare l'idea di un ciclo unico. E sopra invece c'è una parte ancora più tardogotica della Raffigurazione, abbiamo il Dio Padre, poi Gesù Cristo nella mandorla, quindi questa tipologia di iconografia è ancora sicuramente di stampo gotico, e qua è lo stesso soggetto che abbiamo visto nell'altra cappella, quindi le guardie romane che sono sconvolte dall'apparizione divina di Gesù Cristo dal sarcofago che vedete qui in primo piano. C'è un uso abbondante dell'oro, pastiglia d'oro, l'argento è caduto dalle armature dei soldati, però c'era una ricerca di preziosismi che era sicuramente di stampo gotico. Questo dipinto è stato rumore, anche gli altri?
Sì, un pochettino, però sono portabili. No.
No, adesso ancora?
No, adesso no.
Funziona?
Io ok. Grazie.
Ah, ecco.
Non è grazie a voi.
Ancora? Cambiamo? Cambiamo tutto. Ecco, volevo farvi notare questo dipinto, che è uno degli ultimi acquisiti dal Castello Sforzesco del 2003. Attenzione sempre a non stare troppo vicini all'opera. Questo è leonardesco, è del Francesco Napoletano, Francesco Galli, quindi della scuola di Leonardo da Vinci. Assomiglia molto alla Vergine delle Rosse, che sembra un dipinto milanese di Leonardo, per le pose, la dolcezza delle espressioni, le sfumature, i paesaggi mentali sempre sullo sfondo, non solo però, ma anche dei veri paesaggi che riguardano delle cose esistenti, come questo edificio. Riuscite a riconoscerlo, l'edificio sulla sinistra? Questo è un rarissimo esempio di dipinto che raffigura il castello con la torre del Filarete prima dell'esplosione del 1521, quindi di pochi anni in cui il prospetto si presentava in questo modo. Quindi è un dipinto che ha un valore anche storico, oltre che artistico, per questo castello. Allora, andiamo avanti nelle ultimissime sale, qua vedete una delle retina. questa canzone che è una delle 3.400 statue di Giorgio di Milano. Anche il marmo è un marmo forte ma anche delicato, allo stesso tempo deve in certi casi essere proprio sostituito. Invece questa è l'armeria e questa è la sala verde, che è la sala la sala pubblica delle udienze, delle feste, della corte degli Sforza. Veniva detta sala verde perché era tutta dipinta di scene naturali e di caccia, di cui non rimane niente, quindi poi con i PBPR si è scelto di fare un soffitto verde che richiama insomma questa antica denominazione di sala verde. Quindi questo è un luogo pubblico, un luogo delle feste, un luogo dei banchetti. Invece questo è la cappella ducale, era un luogo semi-pubblico, la sala dei ducali era un luogo privato perché era la sala proprio di Galeazzo Maria, e questa è la sala delle Colombine, che invece è una guardacamera, quindi è un punto di passaggio tra i luoghi aperti al pubblico e i luoghi privati della corte ducale. Questo anche è Sforzesca, il portale del Banco Mediceo. Vedete nei pennacchi di questo portale i ritratti di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Questo era il portale della banca, perché sapete che il Banco Mediceo era la banca più grande d'Europa. La filiale persino a Londra e nel Belgio, e a Milano c'era il Banco Mediceo gestito da Angelo Portinari, che era quello famoso della Cappella Portinari, e era il direttore della banca. E questo era l'omaggio degli Sforza ai Medici.
Quindi questo è stato fatto dopo?
Questo era la faccia, era il portale del palazzo, quindi...
Questa sala non c'era dopo.
No, assolutamente, tutto quello che vedete non rimane niente degli Sforzi, tutto quello che resta.
Dove era ubicata questa sala?
Questa adesso mi sfugge dove era.
Come stanza?
Secondo me è più verso Sant'Ambrosio, c'è lui da quella parte della città. La banca non c'è più, cioè tutto l'istituto completamente smantellato, è stata mantenuta questa come un reperto, un frammento dell'edificio del marito. E tutto quello che vedete nei musei è niente, cioè tutte le cose sforzesche sono quelle che abbiamo visto, tutto il resto sono le collezioni di Milano, che vanno dall'epoca paleocristiana fino al Museo del Design, quindi ancora fino al 1900. Ancora due parole su queste sale. Quindi questa qui è la prima sala delle Colombine, che era la sala appunto di transizione o di passaggio tra la sala privata di Galeazzo Maria e la sala di feste. Galeazzo Maria voleva rivestirla completamente di velluto rosso, però non c'era la possibilità di reperire così tanto velluto, e quindi viene pensato a una decorazione pittorica con la Colombina, che vediamo raffigurata ovunque. Questo era un'impresa viscontea, pensata da Francesco Petrarca per i Visconti, e Galeazzo Maria, che sempre ha sottolineato la sua discendenza dai Visconti, e il nome stesso Galeazzo Maria deriva da Galeazzo, Gian Galeazzo, quindi sottolinea questa appartenenza alla famiglia. voleva, aveva scelto di raffigurare poi il simbolo della colombina all'interno della razza dei raggi.
Sono originali. Restaurati.
E qua vedete anche tutte le statue sono sforzesche, più o meno queste sono le statue dei Mantegazza, che sono degli scultori che sono famosi per realizzare delle sculture accartocciate, dove i pannelli delle vesti sembrano quasi, come dire, accartocciate, in modo geometrizzante, come qua per esempio. Anche questa era un tipo di scultura del periodo degli sforzi. Ultimissimo.
Ma la vedo adesso, la colomba, io non riuscivo a vederla. La vedi bene qui la colomba, vedi? Sì, adesso. Adesso non riuscivo a vederla.
Dei motivi di bianco e rosso scuro che erano i colori ufficiali dei biscotti. tutti, quindi ancora una volta Galeazzo Maria riprendeva i colori della famiglia di origine, della parte materna, e voleva proseguire questa decorazione anche ai piani superiori dell'edificio e persino in tutta la città, perché l'idea di Galeazzo Maria era quella di trasformare, di dipingere su tutte le mura di Milano, quindi come se l'intera Milano fosse espressione del suo potere, quindi questo è la dice lunga su questo progetto. Niente, invece la proposta la vedete anche sculture del Cinquecento, fondamentalmente delle sculture del contrario del periodo francese, e poi questo che è il famoso monumento a Castello. Dunque, sono le 5, quindi adesso i nostri 90 minuti sono sposti al termine, sono trascorsi, devo anche riconsegnare le radio, quindi potete staccare le linee.
Ma poi stengo le ragazze. Allora, grazie comunque per la temporanea e per
grazie.
O uscite, andate a sinistra, se non tornate indietro.
www.redigio.it e la storia continua.